Ma mi confermi che non ci eravamo messe d'accordo sul fatto che entrambe avremmo parlato di impostori in questa puntata, prima di scegliere i libri?
No, per niente, però mi piace come ormai siamo sincronizzate sulla scelta e anzi forse i libri ormai decidono al posto nostro come coordinarsi fra di loro. E c'è da dire che nel mio caso che si parlasse di impostori era abbastanza evidente perché ho letto L'impostore di Zadie Smith.
Sì, infatti forse in realtà la spiegazione più semplice è che io, sapendo che tu avevi scelto questo romanzo, ho inconsciamente puntato...
Sei stata guidata.
Esatto, un libro che a sua volta parla di una persona che si finge qualcuno che non è, anche se in questo caso non si tratta di un romanzo ma di un saggio giornalistico, Chi è nudo non teme l'acqua di Matthew Akins, in cui lo stesso Akins, che appunto è un giornalista, si finge un migrante afghano per viaggiare da Kabul fino all'Europa, come appunto fanno illegalmente molti migranti provenienti dall'Afghanistan.
Allora, direi che ci presentiamo come al solito e cominciamo.
Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post.
Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria. E questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
Allora, c'è da dire che di libri che si intitolano L'impostore ce ne sono altri. A me viene in mente ad esempio che è uscito qualche anno fa L'impostore, in originale è L'impostor di Javier Cercas, ma c'è stato anche L'impostore di Damon Galgut, che invece è un libro più vecchio, però appunto ripubblicato di recente sempre con questo titolo. In questo caso di che impostore stiamo parlando?
Ma allora, intanto ho fatto una piccola ricerchina, ci sono anche altri impostori oltre a questi, di autori che onestamente non conosco, però c'è un Martin Griffin, impostore, Oliver Harris, impostore, Giorgio Perlasca, l'impostore, e persino un Batman. E
ci piacciono tantissimo gli impostori.
Molto,
forse.
Molto. L'impostore, in questo caso di Zadie Smith, la prende un po' alla larga, nel senso che siamo in un romanzo storico con personaggi poi esistiti, un po' romanzati.
Ok.
Al centro, diciamo, il punto di vista interno è di Eliza Touché, che è una signora, una governante scozzese che da decenni si occupa delle case e della vita familiare e della famiglia del cugino William Ainsworth.
Ok, e loro sono inventati o personaggi storici?
Sono entrambi personaggi realmente esistiti. Nel caso di William Ainsworth parliamo di uno scrittore che ebbe anche un florido successo all'inizio, soprattutto negli anni 30 dell'Ottocento. E il suo libro Jack Shepherd vendette addirittura più di Oliver Twist di Charles Dickens.
Però
su questo torniamo.
Ma io mai sentito però, devo
no,
dirti.
Mai sentito, perché effettivamente, poi lo spiega anche Zadie Smith in una postfazione, ha scritto più di 40 romanzi, in realtà molti romanzi storici, fra l'altro, quindi diciamo è un po' un tema meta letterario in questo caso, ma 100 anni dopo la pubblicazione di questi libri, lui ebbe un successo un po' calante, e 100 anni dopo la pubblicazione non ce n'era quasi più nessuno in stampa, quindi è un autore abbastanza dimenticato, che però, poi ci torno, insomma ha qualcosa a che spartire con Zadie Smith, c'entra diciamo personalmente con Zadie Smith.
Ok, e cosa c'è nella storia di questa Eliza e di questo William Ainsworth di così interessante?
Allora, intanto la storia va un po' avanti e indietro tra appunto gli anni 30, quindi gli anni del successo di Ainsworth, e invece gli anni 70 dell'Ottocento, per l'appunto siamo a Londra, e negli anni 70 c'è un processo in corso che ha appassionato realmente gli inglesi in quegli anni, noto come il caso Tichborne, in cui un macellaio australiano si spaccia per l'erede scomparso di un baronetto inglese, di cui quindi reclama, diciamo, l'eredità.
Il processo era per appunto richiedere questa eredità?
Ci sono due processi in realtà, uno civile, uno penale, nel corso dei quali l'unico testimone che sostiene il caso di Tichborne è un ex schiavo giamaicano, Andrew Bogle, che a sua volta è personaggio in questo romanzo, anzi addirittura diventa personaggio di un romanzo nel romanzo che Eliza Touché decide di scrivere, e il popolo però è assolutamente dalla parte di Tichborne, quindi c'è questa discrepanza tra un palese bugiardo e invece il sostegno del popolo. Quindi Smith, in modo neanche troppo velato, insomma, ci dice qualcosa del populismo, delle menzogne contemporanee attraverso un caso che c'è stato effettivamente in passato. Fra l'altro c'è un film, ho scoperto, su questo caso Tichborne del 98, non è uscito in Italia ma è un film inglese, e mi fa ridere citarlo perché è diretto da David Yates, che è il regista di diversi film di Harry Potter.
Quindi Tichborne è questo appunto macellaio australiano che sostiene di essere l'erede di un baronetto,
sì,
corretto?
Le cose non tornano però perché non riconosce diversi membri della famiglia, non parla francese che in teoria era la prima lingua del vero Roger Tichborne. Insomma, ci sono vari punti su cui è difficile credergli, e di fatto la storia ha dimostrato che non si trattava effettivamente della persona. Fra l'altro la persona che lui decide di interpretare è dispersa in mare da molti anni, lui torna quindi 10 anni dopo con una storia che fa acqua da tutte le parti, come si dice in questi casi, e con appunto un solo sostegno di questo ex schiavo che era stato al servizio della famiglia Tichborne per tanti anni, che dice di riconoscerlo.
Ok, vabbè, vorrei chiederti cosa ci aveva da guadagnare l'ex schiavo, ma prima un'altra domanda, perché appunto il fatto che le persone, il pubblico diciamo di questo processo, volesse credere a questa storia mi fa subito pensare ai romanzi di Dickens, in cui di solito colui che è stato abbandonato, orfano e non si sa bene che origini abbia, poi si rivela effettivamente essere l'erede di una grande fortuna, di una famiglia nobiliare.
Allora, Dickens c'entra molto, c'entra anche come personaggio, nel senso che lo vediamo comparire stavolta invece nella parte, diciamo, ambientata nel passato, se vogliamo chiamarlo così, cioè negli anni 30, in questi continui salti temporali che Smith fa tra un momento e l'altro della storia di questi personaggi. Ed è un personaggio abbastanza ingombrante, sia perché è l'amico nemico di Ainsworth, in quanto appunto amico scrittore che negli anni accumula un successo strabiliante in confronto al collega, sia perché Dickens, quando si scrive un romanzo storico, e se si è uno scrittore o una scrittrice inglese, è un po' ovunque ed è inevitabilmente l'autore con cui misurarsi, perché, come è noto, insomma, è uno dei padri fondatori, diciamo, della letteratura inglese, in particolare del romanzo sociale, e da questo punto di vista Smith lo mette in scena proprio in queste vesti, cioè mostra il Dickens che indaga, che frequenta, diciamo, i bassi fondi, con un atteggiamento che negli occhi di Eliza Touché, e quindi un po' mi verrebbe da dire anche in quelli di Zadie Smith, è un atteggiamento piratesco, un po' truffaldino, e quindi a sua volta da impostore, perché di fatto ruba le vite e fa della classe meno agiata letteratura per la classe borghese.
Ma qual è la relazione tra questa Eliza Dickens e il caso Tichborne?
Eliza si appassiona in realtà per via traversa a questo caso, in particolare perché la nuova signora Ainsworth, come viene chiamata, cioè la seconda moglie di William, che è una ex cameriera che lui ha sostanzialmente ingravidato a un certo punto, molto più giovane di lui e di umilissime origini, illetterata, diciamo, che non appartiene in qualche modo al mondo che Eliza e William frequentano, perché specifico che Eliza non è solo una governante nel mondo di William, ma è proprio una consigliera quasi, a un certo punto diventa addirittura la sua editor, lei è la prima lettrice di tutte le sue opere, spesso è molto critica in questi salotti, è una persona che ha sempre cose intelligenti da dire, quindi è un personaggio molto ricco e molto interessante da questo punto di vista, per niente appunto scontato, che ha molto a cuore la condizione femminile, che si interroga sulla libertà per tutto il libro, soprattutto quando appunto si appassiona alla storia di Andrew Bogle in particolare,
che è lo schiavo l'ex
schiavo giamaicano che testimonia al processo di Tichborne. E come ti dicevo, appunto, però è Sara in realtà a tirarla a queste prime manifestazioni pubbliche che si verificano a Londra, che si tengono a Londra per il caso Tichborne, perché appunto c'è un sentimento popolare molto forte intorno a questa storia, e Sara appunto, da ragazza del popolo diciamo, è assolutamente a favore di Tichborne ed è molto appassionata alla vicenda. All'inizio Eliza è molto diffidente, diciamo, comunque la giudica per appunto queste passioni un po' piccole, un po' istintive che Sara sembra avere, però finisce lei stessa invece per entrare nella vicenda, soprattutto per l'interesse mi viene da dire un po' morboso, ma non maligno, nei confronti di Bogle, perché comunque, ripeto, Eliza è una donna in qualche modo privilegiata, pur avendo vissuto un declino economico, perché William è diventato via via più povero e hanno cambiato case, residenze, hanno perso beni nel corso della loro vita, però niente a che vedere ovviamente con le condizioni di un ex schiavo di cui lei decide di imparare la storia. Dico morboso perché secondo me Smith giudica un po' la posizione di una donna, ripeto, in qualche modo privilegiata, che proprio come accusa Dickens di rubare la vita dei più poveri, lei stessa in qualche modo ci entra dentro con un occhio un po' troppo interessato in qualche modo. Tutto ciò però scatena in lei la voglia di scrivere, e quindi Eliza sulla storia di Bogle comincia a scrivere.
Ok, mi sto immaginando Eliza sostanzialmente come una che ai giorni nostri sarebbe diventata la conduttrice di un podcast di true crime. È corretta come me la sono immaginata?
Allora, in realtà più che la morbosità da true crime ci vedo più un occhio terzomondista, mi verrebbe da dire, okay. Quindi non so se avrebbe tenuto un podcast, però qualche manifestazione con la bandiera della pace forse l'avrebbe fatta.
Mi sembra comunque uno di quei romanzi che vanno letti tenendo a fianco un quadernetto in cui ci si segna i nomi dei personaggi e le relazioni, perché mi pare che ci siano vari personaggi, varie linee temporali.
Sì, assolutamente, e fra l'altro proprio come nella tradizione un po' del romanzo vittoriano, perché questa è l'epoca di cui stiamo parlando. C'è un gran numero di nomi, figuranti, personaggi che ritornano, quindi insomma per entrarci ci vuole un po' di attenzione, a volte bisogna tornare indietro a cercare il nome perché io stessa ogni tanto me li sono scordati, però appunto fa parte un po' di questa ricchezza che è quella che in un articolo che ho letto sull'Atlantic viene chiamato un pastiche letterario, una composizione mista di elementi letterari mutuati magari da altre opere o da altri autori.
Ma quindi vuol dire che è un romanzo vittoriano non soltanto per l'ambientazione ma anche per la forma? Cioè Zadie Smith lo ha scritto proprio utilizzando lo stesso stile degli scrittori di quell'epoca?
Allora, secondo me più che altro c'è un grande lavoro sulla lingua. Nella forma non direi, perché ci sono capitoli molto brevi, non c'è quindi diciamo l'ampio respiro, le grandi descrizioni che ci si aspetterebbe appunto dal romanzo ottocentesco, però c'è sicuramente una ricerca lessicale di forma. Smith è maestra di dialoghi e anche qui devo dire li ha padroneggiati, pur non facendoli parlare ovviamente come personaggi novecenteschi, ma entrando secondo me molto bene nella lingua.
Ma lei cosa c'entra con questa storia? Cioè perché ha deciso effettivamente di scrivere un romanzo ambientato nell'Ottocento su questa storia in particolare?
Lei c'entra in tantissimi modi. Allora, intanto faccio un brevissimo excursus sulla biografia di Zadie Smith, che è un'autrice anglo-giamaicana, ha scritto romanzi e saggi, fra l'altro saggi anche molto belli, e anche un'opera teatrale che è l'ultimo libro uscito in Italia prima di questo. Ed è nota anche per un esordio abbastanza clamoroso, quello di Denti Bianchi, è uscito nel 2000 e che era stato conteso dagli editori in una versione parziale che era stata consegnata da Smith nel 97 e che fu un caso letterario di grande rilievo, anche perché lei nel 97 aveva solo 22 anni e uscì che ne aveva solo 25, quindi era davvero un po' una fan prodigio per il mondo letterario.
Un fenomeno, direi.
Esatto. Fra l'altro Denti Bianchi è il libro intorno a cui si crea la definizione di realismo isterico, un'espressione usata per la prima volta da James Wood, un critico americano, che lo usa non proprio in modo positivo, nel senso che secondo lui le indicazioni di questo genere, perché lui ne parla come di un genere, sono quelle di un postmodernismo quasi eccessivamente ricercato, con una prosa maniacale, personaggi maniacali, digressioni frequenti e insomma con ambizioni altissime di grande romanzo contemporaneo. E fra l'altro Smith accetta un po' questa definizione e dice beh sì, in effetti è abbastanza vero quello che dice James Wood. Si può in qualche modo forse girarla anche in positivo, perché è vero che effettivamente Denti Bianchi è un grandissimo romanzo, non solo per l'età che aveva, ma è un libro che io vorrei che tutti leggessero perché è effettivamente notevole.
Questa la prendo come una accusa quasi personale perché
no vabbè, non c'è niente di obbligatorio, sai che io non ho letto ancora un sacco letto. Però ti piacerà secondo me.
No, ma penso che forse, correggimi se sbaglio perché tu conosci Smith molto più di me, che si tratti di uno stile, appunto questo del
realismo isterico
che si adatta molto bene a quello che è stato per penso da sempre l'oggetto principale della narrativa di Smith, ovvero la società multiculturale britannica.
Certo, certo, questo è al centro di direi quasi tutti i suoi romanzi, anche io non li ho letti tutti, però alcuni in cui questo è sempre un po' il tema al centro, non solo a Londra ma molto a Londra. Si parla sempre di realtà culturali a confronto, proprio perché Smith, come dicevo, è di origini anglo da parte di padre, giamaicane da parte di madre, e quindi insomma è un tema che le sta molto a cuore. Fra l'altro è cresciuta a Willesden, nel quartiere di Willesden di Londra, a nord-ovest di Londra, che appunto è una realtà popolare e che c'entra appunto anche nell'impostore, quindi ecco un altro punto di contatto con questo romanzo, perché in un certo momento della vita William Ainsworth, lo scrittore, e Eliza Tuscé con lui vivono appunto a Willesden. Tra gli altri elementi quindi che coinvolgono personalmente Sadie Smith poi in questo romanzo c'è ovviamente la storia della Giamaica come colonia inglese, che è ampiamente raccontata in questo romanzo, nel romanzo che ti dicevo, su Andrew Bogle. C'è Londra, c'è Willesden, c'è, come dicevi tu, il mix multiculturale, e poi di nuovo appunto c'è Charles Dickens, che in qualche modo riguarda tutti gli scrittori inglesi come un fantasma ma anche una guida nella scrittura, e poi appunto c'è questa questione del romanzo storico inevitabile in qualche modo.
In che senso inevitabile?
Allora, questo lo dice lei, lo dice Sadie Smith in un lungo articolo che ha scritto per il New Yorker, in cui dice che ogni scrittore inglese che vive in Inghilterra o che abbia vissuto in Inghilterra per un certo periodo, prima o poi si troverà a fare i conti con la scrittura di un romanzo storico.
Ah,
quindi in qualche modo è obbligatorio praticamente, al punto che lei dice di averlo rifuggito per tanti anni. Lei appunto ha scoperto questa storia del caso Tichborne che la riguardava in tanti modi nel 2012, ma negli anni poi ha fatto di tutto sostanzialmente per non scriverla, per non cadere diciamo nell'obbligo di misurarsi ancora una volta con Dickens, che a lei è stato associato appunto molte volte, e quindi si è trasferita prima a Roma e poi a New York, ha fatto dei figli, ha scritto altre cose, e poi a un certo punto insomma questa storia continuava a chiamarla, e nel 2020 è tornata a vivere in Inghilterra in tempo per il lockdown, e lì è rimasta chiusa e ha scritto finalmente questa storia che non poteva più ignorare.
Ma questa inevitabilità dell'incontro nel romanzo storico avrebbe qualcosa a che fare con il fatto che il Regno Unito è un paese che ha una lunga storia alle spalle?
Ma lei parla soprattutto in questo saggio di una nostalgia di fondo, di una tendenza appunto, una fascinazione per il passato, e però rimarca anche che appunto è una forma di romanzo che lei ha sempre un po' visto con sospetto in qualche modo, e che ha tenuto a distanza, perché poi sia per una questione di diciamo tendenze conservatrici magari di certi romanzi dell'epoca, ma anche per un suo modo di lavorare, considerato che lei dice tendenzialmente non prendo appunti, non faccio cartelle su cartelle di informazioni e dati, ma mi siedo al computer e scrivo un romanzo, cosa che ovviamente un romanzo storico ti impone di non fare. Fra l'altro in questo romanzo lei ha raccolto invece tanto materiale, ci sono
quindi un
anche...
po' come i libri di Jacopo di cui parlavamo nella scorsa puntata.
Esatto.
Avrà richiesto un grande lavoro di documentazione.
Beh, appunto, insomma, in realtà poi la scrittura magari ha preso pochi anni, perché appunto ha cominciato a scriverlo effettivamente nel 2020, però negli anni si è un po' ossessionata di questa vicenda, ha visto tutto quello che c'era da vedere, ha letto tutto quello che c'era da leggere, e a un certo punto non poteva più sfuggirle, e quindi insomma ha dovuto scrivere Postore.
Ma tornando a Dickens invece, avevo un po' la curiosità di capire quanto effettivamente sia un personaggio della storia.
Ma abbastanza in realtà, non credevo, cioè pensavo fosse più sullo sfondo, invece ricorre spesso. Negli anni 30 appunto come autore di spicco viene rimarcato spesso che aveva un grande carisma, una cosa che a Eliza Tuscé, la protagonista, un po' piace ma soprattutto la infastidisce, perché si rende conto che è un uomo falso in qualche modo, è un uomo che sa come stare in società, sa come comportarsi, sa come dire le cose giuste, ma è in fondo tutto un po' una recita per essere il grande scrittore e per continuare a fare degli altri la propria arte, un atteggiamento che appunto, come dicevo anche all'inizio, viene visto con forte critica da Eliza Tuscé e un po' anche da Sadie Smith, che in qualche modo si interroga sul ruolo sociale e l'importanza sociale dello scrittore. Fra l'altro a questo proposito magari ti leggo una paginetta.
Vai.
Il mondo è pieno di ipocriti. Non era qualcosa che potesse sorprendere né rattristare la signora Touché. Aveva vissuto troppo a lungo e visitato troppo spesso la corte del Consiglio Reale per essere in alcun modo sconvolta da questo fatto. Assai più grave, per come la vedeva lei, era la crudele deviazione o perversione di qualunque corso naturale, come quando costringiamo un fiume a scorrere sottoterra o pieghiamo un bambino alle nostre volontà. Ripensandoci adesso, la signora Touché era sinceramente dispiaciuta del percorso sul quale era stato spinto William, come conseguenza della polemica. Rintanato in un passato remoto e leggendario, dove si sentiva al sicuro, o via tra le nuvole, nel soprannaturale, dove nulla è reale e nulla ha importanza. Tutti quegli intrighi di corte, re e regine, moschetti, pizzi, pannelli di legno, tutte quelle zingare magiche, le streghe, i fantasmi, mai più si sarebbe dedicato davvero al tipo di storie che aveva lì davanti a sé, storie come quella della signora Touché, o perché no, quella del signor Bogle. Storie di esseri umani che lottano, soffrono, che mentono agli altri e a se stessi, crudeli oppure gentili, in genere entrambe le cose. Ecco, questo è, diciamo, la critica al romanzo storico che fa Eliza nei confronti di William Ainsworth, e che invece non si applica in un certo senso a Dickens, che invece è...
si occupava della contemporaneità.
Esatto, era assolutamente dentro la sua contemporaneità e anzi si dedicava a raccontare le storie dei meno fortunati. In questo senso però ci sono comunque dei punti ciechi nella letteratura di Dickens, che appunto da una parte per ragioni di atteggiamento e di indole Eliza Touché critica moralmente, ma invece dal punto di vista forse contemporaneo ci sono dei buchi per quanto riguarda la storia ad esempio degli ex schiavi giamaicani come Andrew Bogle, personaggi che magari mancano nelle narrazioni di Dickens.
Questo è molto interessante e mi ricorda qualche tempo fa nei dibattiti sui cosiddetti sensitivity reader che ci sono stati negli ultimi anni, cioè su quelle persone che soprattutto nell'editoria anglosassone si occupano di rileggere romanzi e la narrativa in generale alla ricerca di parole, espressioni o proprio storie che potrebbero risultare offensive per alcune categorie di persone perché magari sono state scritte da autori, autrici che non fanno parte di quella categoria di persone. Insomma, studiando casi appunto di correzioni fatte a vari testi per queste ragioni, ho scoperto che lo stesso Dickens in una certa occasione aveva avuto una sensitivity reader che peraltro si chiamava Eliza, proprio ecco, come la protagonista di questo romanzo. Si trattava di una donna di origine ebraica che gli aveva fatto notare in una serie di lettere che proprio all'interno di Oliver Twist, uno dei suoi romanzi più famosi, uno dei personaggi veniva definito in modo razzista, the Jew, l'ebreo, e lui, dopo che lei glielo fece notare e soprattutto gli fece notare il sottotesto razzista che aveva questa denominazione, decise appunto di cambiare il romanzo e nelle edizioni successive effettivamente fece una correzione.
Beh, quindi non era poi una brutta persona.
Ma infatti,
come ci fa pensare.
Ora voglio vedere Zadie
Eliza.
Smith cosa, no,
allora,
cosa ci racconta.
Anche nell'impostore in realtà emerge un personaggio a parte fascinoso e carismatico, ma comunque non è una persona cattiva, ovviamente, visto con grande frustrazione da William Ainsworth e con sospetto da Eliza Touché per i motivi che ho appena detto.
Ma in definitiva, ultima domanda, chi è l'impostore?
Allora, l'impostore sono sostanzialmente tutti in questo libro, perché vabbè, l'impostore più ovvio è Tichborne, che si spaccia per qualcun altro, ma anche Ainsworth è un impostore in quanto appunto scrittore che maneggia la realtà e le persone intorno a lui, perché poi non abbiamo parlato della famiglia e di come lui gestisce i rapporti personali, ma insomma ci sarebbe tanto da dire. È un impostore Charles Dickens, come abbiamo detto, forse la stessa Eliza, sempre per quel discorso dell'interesse per Andrew Bogle, e anche un po' Zadie Smith è un'impostora, nel senso che ha maneggiato questi personaggi storici, e non tutto è vero ovviamente qui dentro, ci sono sia dei dati reali come alcuni anche atti dei processi, ma alcune informazioni invece sono state modificate a suo piacere, in quanto la romanziera e il romanziere sono essenzialmente sempre impostori. Sul titolo comunque c'è qualcosa da dire, in particolare sulla traduzione, e abbiamo chiesto a Donatella Minuto, che è la responsabile della narrativa straniera di Mondadori, di spiegarci un po' di più.
Perché abbiamo deciso di intitolare questo nuovo romanzo di Zadie Smith L'impostore e non La frode, la truffa? The Fraud è il titolo originale. Allora, noi sappiamo che in inglese fraud, il sostantivo fraud, si riferisce sia a persone sia all'atto truffaldino, quindi si traduce o come impostore, impostora o frode, truffa. Ma in questo romanzo, nello specifico, come ha avuto modo di constatare il bravissimo traduttore Dario Diofebi durante il suo lavoro di traduzione, Zadie Smith riferisce questo termine al 90% a persone. She's a fraud, he's a fraud, è un'impostora, è un impostore. E dunque, per un romanzo pieno di impostori, il titolo corretto, la traduzione corretta è L'impostore, oltre al fatto che in italiano è anche infinitamente più bello.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Il tuo impostore invece chi è?
Il mio impostore è l'autore del libro che ho letto, che è appunto Matthew Akins, che è un giornalista che ha la nazionalità sia statunitense che canadese e che tra il 2008 e il 2016 ha lavorato tantissimo in Afghanistan come corrispondente per varie testate. E proprio nel 2016, diciamo alla fine di questo lungo periodo che trascorse in Afghanistan, decise di fingersi un migrante e di fare il viaggio che appunto tantissimi afghani hanno fatto in passato e continuano a fare ancora oggi per raggiungere l'Europa.
Certo che però mi chiedo, americano, canadese, come esattamente si poteva spacciare, cioè era credibile fisicamente come afghano?
Allora sì, perché Akins ha origini giapponesi, la famiglia di sua madre è una famiglia nippo-americana, suo nonno era già un nippo-americano di seconda generazione, così sua nonna, di conseguenza le sue fattezze sono un po' simili a quelle degli Hazara, che sono una delle etnie dell'Afghanistan che, insomma, tra le altre cose hanno gli occhi vagamente a mandorla, e quindi per questa ragione effettivamente il suo aspetto, una volta abbigliato come un afghano, era piuttosto credibile. Tanto che in realtà nel libro lui compie il viaggio insieme a un suo amico, che è un afghano che lui aveva conosciuto in quanto interprete per i giornalisti, nonché per i soldati americani e canadesi che avevano preso parte ai combattimenti in Afghanistan contro i talebani. E in varie occasioni all'interno del libro si riflette sul fatto che Omar, appunto questo suo amico, sembrava europeo molto di più di quanto invece non lo sembrasse lui. A dirlo sono anche altri afghani che non sanno la sua reale identità.
Scusami, prima di entrare proprio nella storia, ti volevo chiedere, non posso fare a meno di notare che parliamo di un libro di Iperborea e non scritto da uno scandinavo.
Giusta osservazione, Matthew Akins non ha origini scandinave come vogliono i nostri amici di Iperborea.
Me lo segno.
Però il suo libro è stato pubblicato all'interno di una nuova collana che si chiama I Corvi, in cui la casa editrice ha deciso di andare oltre i limiti territoriali che hanno sempre contraddistinto la sua produzione editoriale, e infatti questa collana diciamo ha dei limiti soltanto di genere. Sta pubblicando e continuerà a pubblicare soltanto libri di saggistica narrativa, quindi diciamo di storie reali raccontate da giornalisti o comunque da autori, insomma, che non stanno a inventarsele, senza limiti territoriali, quindi appunto senza badare alla nazionalità degli autori. La collana si chiama I Corvi perché c'è comunque un piccolo elemento nordico, è un riferimento a i corvi che nella mitologia norrena fanno da messaggeri al dio Odino e gli portano informazioni da tutte le parti del globo terrestre, e con l'idea appunto che questi libri possano insegnare ai lettori delle nuove storie reali appunto su varie parti del mondo, una cosa che Iperborea già fa da qualche anno con la rivista libro The Passenger, e che infatti non a caso ha come logo proprio uno di questi due corvetti, e che ha deciso di provare a fare adesso anche con una collana di libri veri e propri.
Quindi questo è proprio un reportage, è scritto come un reportage o è costruito in maniera magari da non fiction narrativa, quindi con diciamo delle digressioni più simili alla narrativa, o siamo di fronte a un reportage puro?
Allora, è sicuramente è un ibrido.
Mm-hmm.
Perché ha la struttura di un libro di narrativa, segue cronologicamente il viaggio che Matthew Akins e Omar hanno fatto dall'Afghanistan verso l'Europa, però ha anche un'impostazione giornalistica, sia con, diciamo, i criteri che lui ha seguito, che Akins ha seguito, perché lo specifica alla fine del libro, non si è inventato nulla, ha cambiato i nomi dei personaggi, visto che sono persone reali, per proteggere la loro privacy e la loro storia, però di fatto non c'è nulla di inventato. Ogni tanto, diciamo, inserisce alcune parti un pochino più di spiegazione sul contesto per ricordarci sia quali erano i fatti di attualità del periodo in cui loro, lui e Omar, fecero questo viaggio, e in parte anche per spiegare appunto alcune cose che il lettore occidentale soprattutto può non conoscere, esatto, dalla storia dell'Afghanistan alla storia della Turchia, alla situazione politica dei paesi che loro vanno ad affrontare e via dicendo.
Pur essendo momenti storici che comunque anche nelle nostre vite hanno fatto in qualche modo incursione e sono rimasti magari nella nostra memoria, però effettivamente un punto di vista approfondito manca sempre quando si raccontano parti del mondo diverse, lontane.
Ma sì, poi soprattutto c'è, secondo me, leggendo questo libro si percepisce una sorta di scollamento che viviamo nei confronti di fatti storici, anche se non si può ancora parlare di storia in questo caso, che sono avvenuti poco lontano da noi. Leggendolo mi sono resa conto che molte delle cose successe tra il 2015 e il 2016, che è un periodo a cui il libro è dedicato, me le ricordavo vagamente. Cioè, ad esempio, il fatto che dopo la morte di Aylan Kurdi, il suo vero nome in realtà era Alan, quel bambino che divenne famoso in tutto il mondo dopo che il suo corpo fu fotografato su una spiaggia e spinse la Germania e altri paesi europei ad aprire le frontiere, portando tantissime persone a, appunto, migrare dai paesi del Medio Oriente verso l'Europa, ecco, diciamo che a distanza di alcuni anni la cronologia di questi eventi
un po'
me l'ero
confusa.
Dimenticata, esatto.
E sembrano cose contemporaneamente molto vicine e molto lontane, e abbiamo sempre un ricordo confuso, come dici tu, di certi fatti, perché magari le viviamo emotivamente nel momento in cui le riceviamo dai notiziari, dai giornali, e poi però manca un po' il distacco, la prospettiva di un'analisi.
Forse c'entra anche il fatto che in mezzo c'è stata la pandemia del coronavirus.
Certo,
e quindi
che ha cambiato, ha sballato tutti i nostri tempi,
esatto,
e la percezione del tempo in generale.
E ci siamo dimenticati alcune delle cose importanti. Io ho avuto la stessa sensazione leggendo anche V13,
sì,
l'ultimo libro di Emmanuel Carrère, che appunto, ripercorrendo tutti i fatti di terrorismo che hanno colpito la Francia, sempre in questo stesso periodo, mi sono sia da un lato ricordata di com'era vivere quegli anni, leggere quelle notizie sui giornali, e al tempo stesso, tornandoci a distanza di tempo, capirli molto meglio. Questo libro aiuta veramente a ripensare a ciò da cui siamo passati, di cui abbiamo letto, e a capirlo in un modo diverso. Secondo me è interessante il modo in cui leggere di queste cose a distanza di tempo ci permetta veramente di sedimentarle meglio. Forse per le grandi storie del nostro tempo i libri continuano ad essere uno strumento utile di conoscenza.
E quindi questo è quello che fa questo libro di Akins, insomma. Ero curiosa se ti va, se mi vuoi leggere qualche riga per capire un po' anche com'è fatta la scrittura di un giornalista che si occupa di questi temi e come racconta un viaggio del genere.
Certo, ti leggo una pagina dalla prima parte, quella in cui Akins e Omar sono ancora in Afghanistan. È una parte, diciamo, che dura più o meno un centinaio di pagine, perché in realtà la preparazione del viaggio richiede tantissima organizzazione, e nel raccontarla Akins racconta anche un po' Omar come personaggio, mm-hmm, racconta la storia della sua famiglia e così anche un po' di fatto la storia dell'Afghanistan nella seconda metà del Novecento. E quindi qua siamo in Afghanistan e siamo in un centro commerciale. Appoggiato alla ringhiera della scala mobile, Omar guardava giù verso il cuore del centro commerciale. «Da quando abbiamo deciso di rubare, splende la luna», rimuginò accigliato. Un modo di dire persiano simile ad «abbiamo perso il treno». Eravamo appena stati nell'agenzia di viaggio al piano inferiore del Gulbahar Center. 6 mesi prima, quando le frontiere europee erano ancora aperte, quei posti pullulavano di trafficanti. Oggi offrivano viaggi da Kabul alla Germania tutto compreso, soddisfatti o rimborsati. A noi era appena stato detto che dall'Afghanistan si poteva arrivare al massimo a Istanbul. immaginiamo che a collegare le città del mondo sia una rete di strade la cui lunghezza non è proporzionale alla distanza geografica, ma alla loro pericolosità e al rischio di venire arrestati, bloccati, imbrogliati, rapiti o uccisi. Per un clandestino è raro che la distanza più breve tra due luoghi equivalga a una linea retta. Può persino diventare un volo all'altro capo del mondo pur di arrivare in un aeroporto dove i funzionari siano corrotti. Lo spazio che divide due persone che si stringono la mano, al di qua e al di là di una recinzione, può essere più vasto di un deserto. Ciascuna di queste linee ha un prezzo. Chi spende di più rischia di meno e di solito i migranti prendono la strada più breve che si possono permettere. Un singolo viaggiatore riesce a vedere una parte piccolissima del reticolo, fatto di linee che si allungano, si accorciano o cambiano direzione a mano che le frontiere si rafforzano e la gente scogita nuovi modi per varcarle. Un anno prima, alcuni migranti in cerca d'asilo in Europa avevano scoperto una scappatoia che consentiva di attraversare l'Artico in bicicletta, dalla Russia alla Norvegia. Per gli afghani, il tragitto più lungo ed economico verso l'Europa era un viaggio estremamente pericoloso attraverso l'Iran e le montagne che lo separavano dalla Turchia. La strada più breve la faceva chi riusciva a salire su un aereo per Istanbul, come i familiari di Omar. Lui era deciso a imitarli e siccome dopo la chiusura delle frontiere in Europa la domanda era crollata, riuscì a strappare un visto e un volo per $2,500, la metà di quanto aveva pagato sua madre un anno prima.
Mi ha fatto pensare un po' a un film che è in questi giorni al cinema, Io Capitano di Matteo Garrone, che è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, che racconta la migrazione difficile, drammatica, di due ragazzi del Senegal. So che l'hai visto anche tu, quindi mi chiedevo se ti ha in qualche modo riecheggiato la lettura di questo libro e in che modo possono essere fatti i racconti di queste vicende.
Rispetto alla storia raccontata in Io Capitano, che è una storia inventata anche se prende spunto dalle vicende di molti e di, tra l'altro di alcune persone che ne hanno parlato anche con Garrone e con gli altri sceneggiatori, la storia di Chi è nudo non teme l'acqua è forse meno drammatica. Mm-hmm. Di sicuro leggendo il libro, anche se ci sono dei momenti molto difficili, non si ha l'impressione che l'esperienza di Omar sia pericolosa, tanto quella che si trovano ad affrontare i protagonisti del film. Questo fondamentalmente per un aspetto, perché nel viaggio dall'Afghanistan alla Grecia non c'è la Libia, non ci sono i centri di detenzione libici dove le persone sono di fatto rese schiave e possono essere torturate per mesi e per anni. Questo non significa ovviamente che non ci fossero rischi sulla rotta medio orientale, però anche per il tipo di scelte che fa Omar, che in parte vengono citate anche nell'estratto che ho letto, i rischi erano minori. Omar decide di fare il primo pezzo del viaggio, quello che lo porterà da Kabul all'Iran in modo legale, perché per gli afghani non è così difficile poter viaggiare in Iran. E tra l'altro questa è anche una delle ragioni per cui la storia all'interno del libro è piuttosto complicata a livello logistico, perché Akins, che aveva deciso di accompagnare il suo amico nel viaggio anche proprio per scriverne, si trova di fronte alla prospettiva di dover rinunciare al viaggio nel momento in cui Omar sceglie di fare il primo tratto legalmente. Infatti, se per un afghano è perché per un afghano appunto è piuttosto semplice andare in Iran, mentre invece per un giornalista statunitense, per di più giornalista, non è così banale invece poter andare in Iran. Quindi lui decide di risolvere il problema dicendo a Omar: ok, facciamo che il viaggio lo continuiamo insieme quando arrivi in Turchia. Io vado in Turchia e ci ritroviamo lì e facciamo l'ultimo tratto.
Quindi si
insieme.
Separano.
Sì, esatto, si separano. Se non che poi Akins, visto che, e qua di nuovo torniamo all'attualità di quel periodo, arrivando in Turchia viene espulso perché era visto in modo sospetto dalle autorità turche, che da poco avevano dovuto affrontare il tentativo di colpo di Stato del 2016, che lui volesse andare in una zona vicina al confine con la Siria dove passavano tanti migranti. Di conseguenza c'è questo momento quasi paradossale in cui Akins decide di entrare illegalmente in Turchia passando dalla Bulgaria, cioè facendo il percorso inverso rispetto a quello che facevano i migranti afghani.
Quindi
e
un
siriani.
Doppio impostore sostanzialmente.
Sì, più che altro c'è questa scena molto forte, una delle scene più forti del romanzo, paradossalmente non riguarda l'ho chiamato romanzo, forse perché...
Lapsus.
Esatto, un lapsus dovuto al fatto che è una scena appunto piuttosto avventurosa in cui Akins brucia uno dei suoi due passaporti perché si appresta a varcare illegalmente la frontiera tra la Bulgaria e la Turchia e non vuole essere scovato appunto con la sua vera identità, non vuole rischiare di essere scoperto.
Non so se costituisce spoiler questo, ma viene mai, cioè, qualcuno sospetta mai che sia una persona diversa da quella che lui dice di essere?
C'è un momento okay. Cui effettivamente lui teme di essere scoperto, però appunto proprio perché viaggia insieme a Omar, che sembra più europeo di lui,
lasciano perdere, diciamo, non è quello che attira l'attenzione.
Esattamente.
C'è stato un po' un momento in cui Afghanistan o comunque ambientazioni simili, soprattutto legate appunto al racconto di non fiction, di realtà, di reportage, erano abbastanza popolari nei consumi culturali nostri di un po' di anni fa?
Guarda, in realtà penso che siamo in un momento in cui di nuovo le storie di immigrazione...
È un ritorno, quindi.
Sì, esatto. E infatti in questo stesso periodo, oltre a Chi è nudo non teme l'acqua, è uscito anche un altro libro che parla delle migrazioni e che probabilmente è molto più vicino a Io capitano di Garrone, che è... E la quarta volta siamo annegati di Sally Hayden, che è una giornalista invece irlandese. Si tratta di un libro che parla della rotta attraverso il Mediterraneo e che per questo, diciamo, racconta storie sempre tutte vere, perché questo è un libro ancora più giornalistico di quello di Akins, fatto molto di più a saggio e racconta delle storie terribili. Infatti credo che per chi è interessato a leggere libri sulle migrazioni, Chi è nudo non teme l'acqua è soprattutto una lettura utile per un po' ripassare quello a cui siamo passati attraverso qualche anno fa e rendersi conto di cosa potesse voler dire in prima persona. Sally Hayden fa sia questa cosa, cioè effettivamente racconta tante storie vere di persone che, insomma, non cita per nome e cognome di nuovo per ragioni, diciamo, di privacy e anche di sicurezza delle persone che le hanno raccontato le loro storie, però lo fa anche con un intento più universale. Non racconta la storia di un viaggio, di una persona, bensì di tante persone con cui lei è riuscita a parlare negli anni attraverso internet, perché il libro si apre quando lei nel 2018 comincia a ricevere una serie di messaggi su Facebook e poi su WhatsApp da persone che si trovavano nei centri di detenzione libici e che sperimentavano delle condizioni di vita terribili, subivano torture, subivano gravi estorsioni e venivano di fatto tenute prigioniere. Quindi è un libro molto più crudo, lo sto leggendo in questi giorni e devo dire che ci vuole, insomma, bisogna prendersi delle pause.
Un po' di stomaco.
Esatto.
Come devo dire anche con Io capitano, per tornare sul film.
Esatto, ecco, molto di più.
Molto di più.
Di Io capitano sono...
Forse non fa per me, perché ho fatto molta fatica, nel senso, bellissimo film, ma... Mi ha provato.
Ecco, diciamo che in Io capitano comunque la fiction, il fatto che comunque sia una storia inventata e che appunto sia anche molto un prodotto artistico,
crea un po' di distanza.
Esatto, più che altro rende secondo me più accoglienti certe storie, al di là insomma di come finisce, che non stiamo a specificare per chi non l'ha visto, mentre invece all'interno di La quarta volta siamo annegati, come lettori, come lettrici, siamo, diciamo, costretti veramente a sapere tutto. Ci sono anche delle fotografie che Hayden ha ricevuto parlando con queste persone, si parla in modo molto crudo e tra l'altro una cosa che mi ha molto colpita è che in fondo al libro, non l'ho ancora finito, ma sono andata a leggermi le note in fondo per capire il suo metodo, come lei ha scelto di raccontare queste storie. Lei spiega che mentre stava decidendo come scrivere questo libro, un agente letterario le aveva consigliato di o creare un personaggio sintesi che tenesse insieme le storie di tante persone reali e quindi semplificare anche la storia, magari parlando di un unico centro di detenzione libica e non di tutti quelli di cui lei era venuta a conoscenza e appunto magari anche di romanzare un po' questa storia, cosa che però lei ha deciso di non fare. Da un lato perché secondo me, pensando anche molto alla storia della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto, pensava che fosse molto importante che le persone occidentali conoscessero i nomi proprio dei luoghi in Libia dove avvengono certe violenze, certe torture, certi orrori. E anche perché secondo lei era più rispettoso nei confronti delle persone che gli avevano raccontato la sua storia di riportarla il più possibile, con l'idea anche che un giorno in futuro saranno le persone stesse con la loro voce, con insomma dei loro libri magari, a raccontare le loro storie.
E rispetto ad altri momenti in cui ci sono stati libri, diciamo, su temi analoghi, confermi che appunto c'era già stata in qualche modo una onda editoriale di libri su argomenti come questi?
Ma sì, assolutamente, come sempre succede quando c'è un tema di attualità che è importante capire e soprattutto che è difficile capire.
E che soprattutto dura molti anni, per non dire decenni, perché alla fine non è mai passato.
Sì, la storia delle migrazioni è sicuramente una delle cose più grandi che stiamo vivendo negli ultimi decenni e tra l'altro c'è già un libro che racconta la storia di un giornalista che si è finto un migrante per andare a vedere quale fosse effettivamente l'esperienza dei migranti. Questo giornalista è un giornalista italiano, Fabrizio Gatti, che ormai diverso tempo fa, nel 2005, fece il viaggio attraverso il Mediterraneo, arrivò a Lampedusa come migrante fingendo di esserlo. Il libro che racconta questa storia e le altre sue inchieste per l'Espresso si intitola Bilal, è stato ripubblicato piuttosto di recente in una nuova edizione con una prefazione che racconta anche ultimi sviluppi dalla nave di Teseo. Poi mi viene in mente anche, uscito qualche anno fa, Nessun amico se non le montagne del giornalista curdo iraniano Behruz Buciani, che ha passato ben 6 anni rinchiuso in un centro di detenzione in Australia e che mentre era lì imprigionato ha scritto un'autobiografia in cui racconta la sua esperienza. Ecco, rispetto a sia al libro di Aikins che a quello di Sally Hayden, si tratta di un libro un po' più lirico come tono, da cui sicuramente si imparano tante cose sulla vita in questi centri di detenzione, che però insomma magari dà meno informazioni di contesto. E poi mi viene da citare sicuramente Exit West, che invece è un romanzo di Mohsin Hamid, pubblicato nel 2017, che racconta sempre storie di questo genere, ma con una forma di invenzione e soprattutto con un elemento, diciamo, magico, perché nel caso dei protagonisti di Exit West, che comunque è un romanzo molto 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 bello, la migrazione da un paese imprecisato del Medio Oriente fino all'Europa e poi agli Stati Uniti avviene attraverso dei portali magici, perché in realtà quello che interessava ad Hamid, che è uno scrittore di origine pakistana che vive da tantissimo tempo negli Stati Uniti, non era tanto l'esperienza della migrazione, bensì cosa succede dopo, come ci si sente a essere sradicati dal proprio paese e a non poterci tornare.
Tu hai citato titoli abbastanza recenti, ma io in realtà avevo in mente un periodo in cui, mi sembra intorno alle scuole medie proprio, c'era grande attenzione per quella parte del mondo. Mi ricordo una visione di classe di Viaggio a Kandahar, una gita al cinema e un consiglio di lettura su Il cacciatore di aquiloni. Siccome erano appunto gli anni della guerra, c'era grande attenzione sul tema, in quanto giovani ragazzi e ragazze eravamo, diciamo, attenzionati su questi temi e queste storie.
Anche io ricordo assolutamente la stessa esperienza. Sicuramente Il cacciatore di aquiloni, che fu un grandissimo bestseller, ebbe una grande influenza su come insomma noi dall'Europa, dagli Stati Uniti, identificammo l'Afghanistan nel nostro immaginario ed effettivamente c'erano anche tanti libri dedicati ai ragazzi, perché appunto sì, eravamo alle medie in quel periodo.
Era un po' un modo per sensibilizzarci, diciamo, sulle realtà diverse dalla nostra, che che appunto erano contemporanee a noi e molto lontane.
Sì, in quel caso attraverso dei romanzi imparare come era fatto quel mondo. Mi viene in mente ad esempio, non so se l'avevi letto anche tu, Sotto il burka, avere 11 certo. anni a Kabul di Deborah Ellis, che poi ha avuto anche un sequel e forse addirittura un secondo sequel, e che effettivamente insieme a quello che ci veniva raccontato a scuola erano piuttosto utili per capire di cosa parlavano i telegiornali.
Ma invece, scusami, siamo arrivati alla fine, ma mi sono resa conto che non ho la più pallida idea di cosa significhi il titolo del libro di Aikens, cioè chi è nudo non teme l'acqua.
Giusto, in effetti, non l'ho detto. Si tratta di un proverbio in Dari, che è una delle lingue che si parla in Afghanistan, quella persiano. È un riferimento anche alla traversata del Mediterraneo, che sulla rotta che proviene dal Medio Oriente è sicuramente meno pericolosa rispetto a quella dei migranti che invece arrivano dall'Africa, ma che comunque può essere pericolosa e lo è in particolare per persone come Omar, che magari arrivano sulle spiagge della Turchia senza aver mai visto il mare e senza saper nuotare.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto L'impostore di Zadie Smith, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Dario Diofebi.
Io sono Ludovica Lugli e ho letto Chi è nudo non teme l'acqua, un viaggio clandestino di Matthew Aikins, pubblicato da Iperborea nella traduzione di Luca Fusari.
Questa è l'ottava puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Potete ascoltare Comodino sulla app del Post o sulle principali piattaforme per ascoltare i podcast.
Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post.
Se questa puntata vi è piaciuta, mandatela a qualcuno che ancora non conosce Comodino.
Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo comodino@ilpost.it.
Ciao!
Ciao!